Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di imprese, quelle che ci hanno permesso e ci stanno permettendo di reggere alla pandemia, di continuare a lavorare, di tenerci in contatto. Sono le aziende della comunicazione, del digitale, che stanno segnando le prospettive dell'economia, della finanza e dell'impresa, non solo in Italia naturalmente. E lo faccio partendo dal libro di uno dei protagonisti in Italia di questo settore, l'amministratore delegato di Fastweb, Alberto Calcagno, autore di un libro ricco di spunti e riflessioni utili per tutti. Il libro si intitola Get in the Game, la sfida della crescita, è pubblicato da Mondadori, 138 pagine, 11 euro, parte dei ricavi saranno dedicati ai servizi di welfare per i dipendenti della società. Il libro, dicevo, è interessante perché non parla tanto della vita dell'azienda dell'autore, ma affronta due aspetti di interesse generale. Il primo è il ruolo dell'innovazione, appunto, e delle aziende della comunicazione e della trasmissione dei dati, aziende che devono rispondere a loro volta alla velocità dell'innovazione tecnologica che esse stesse con i loro progressi fanno progredire ancora di più. E su questo aspetto insistono nella prima prefazione Sergio Scalpelli e nella seconda prefazione Oscar di Montigny, il quale ci invita a riflettere sul fatto che stiamo vivendo un momento bellissimo e interessantissimo per essere vivi e incisivi, una fase che qualunque essere umano che non sia privo di un minimo di curiosità vorrebbe vivere. Una vera e propria rivoluzione, l'occasione irreplicabile per una rievoluzione. Il secondo aspetto invece riguarda il problema di come essere leader in azienda di questi tempi e basandosi sulla propria esperienza Calcagno ci aiuta a coltivare o a recuperare doti e virtù che magari pensavamo di dover trascurare, come adesso ci spiega. Buonasera ad Alberto Calcagno.
Buonasera.
Alberto Calcagno, nel suo libro lei a un certo punto cita Alberto Felice De Toni, il quale scrive: l'innovazione è una disubbedienza andata a buon fine. E poi aggiunge lei: la coraggiosa decisione di abbandonare le comode consuetudini che ci inchiodano ogni giorno alle nostre convinzioni, di rischiare percorsi di cambiamento senza avere in tasca il biglietto di ritorno, è sempre stata la chiave di volta di grandi miglioramenti. Ecco, allora, questo spirito ribelle, diciamo, dell'innovazione, come si coltiva e come si può proteggere?
Beh, è molto collegato al concetto sportivo di limite. Come ogni atleta, professionista o meno, il concetto di limite è sempre qualcosa di soggettivo e qualcosa che può essere migliorato. Allora, per l'innovazione è la stessa cosa, vuol dire non essere mai soddisfatti della situazione in cui si è da un punto di vista tecnologico, ma sempre cercare di trovare nuove sfide, nuovi miglioramenti, nuove evoluzioni. E quindi, come nello sport non si è mai soddisfatti e la migliore prestazione deve ancora arrivare, così anche nell'innovazione.
Una delle forme nelle quali si presenta l'innovazione è la rivoluzione digitale, di cui lei e la sua azienda siete dei protagonisti indiscussi. Allora, come vede gli sviluppi di questa rivoluzione digitale e soprattutto come vede la differenza tra questa rivoluzione e la precedente rivoluzione industriale?
Allora, la cosa bella è che noi siamo assolutamente pronti per questa rivoluzione digitale. Il 2020 è stato un anno molto molto complicato per tantissime persone, però ha dimostrato che gli italiani sono pronti a cambiare modo di vivere, modo di lavorare, modo di studiare, di apprendere e di riuscirci in maniera veloce. La differenza tra la rivoluzione digitale e la rivoluzione precedente industriale è che la rivoluzione digitale può riguardare ognuno, quindi ognuno può essere protagonista e incluso in questa rivoluzione, e questo è molto molto bello dal mio punto di vista.
A proposito dei mesi che abbiamo trascorso, la pandemia eccetera, lei scrive che si è verificato a causa della pandemia un grande cambiamento e che gli artefici principali di questi cambiamenti sono le aziende che hanno capito per prime che la rete poteva rappresentare un coagulatore sociale oltre che un trampolino tecnologico. Ecco, qui non c'è un apparente paradosso. Noi in fondo ci lamentiamo che per esempio lo smart working, il lavoro a distanza, diminuisca, metta in crisi i rapporti sociali. Lei invece parla di un coagulatore sociale, in che senso?
Beh, parlo anche per esperienza diretta. Io nell'ultimo anno, cioè nel 2020, sono cresciuto da un punto di vista manageriale in modo esponenziale. Probabilmente ho imparato di più in questo anno che nei 25 anni precedenti. Perché questo? Perché si è modificata proprio la leadership. Siamo passati da una leadership fisica a una leadership digitale che ha in realtà una cosa molto bello, perché prevede un contatto one to one con tutti. Che cosa significa? Mentre per me era impossibile parlare con tutti i dipendenti, 3.000 dipendenti, in breve tempo, ci mettevo magari un anno, due anni, attraverso invece un video, attraverso una così comunicazione che prevede appunto anche commenti, anche feedback, è molto più facile parlare di tutto, è molto più facile parlarne in maniera tempestiva, e quindi per questo dico che almeno da un punto di vista di business è un modo di lavorare che è molto più inclusivo, perché è possibile spiegare a tutti ad esempio la strategia, è possibile dare a tutti la delega di decidere, di dimostrare il proprio coraggio, è un modo direi di trasformazione epocale del modo con cui si dirigono e si gestiscono le aziende, e quindi una grande opportunità.
E infatti il suo libro è anche un libro in cui si parla di stile di leadership naturalmente in azienda. A questo proposito lei fa una lode dell'ambizione, dice che essere ambiziosi ha il significato assolutamente positivo di ricerca di crescita, aspirazione, essere altro, essere meglio, mentre poi questo valore normalmente aggiunge nelle aziende connotato negativamente. Perché?
Beh, di nuovo ritorno a questo concetto sportivo. Ambizione che cosa significa? Vuol dire semplicemente andare oltre ai propri limiti, andare oltre allo status quo di oggi, quindi vuol dire aspirare a essere meglio, aspirare ad essere altro, e per me questo innesca uno straordinario meccanismo di crescita. Purtroppo in Italia chi è ambizioso viene sempre connotato un po' negativamente. In realtà per me carrierismo e ambizione sono due cose diverse. Ambizione è veramente una propulsione positiva a uno sviluppo personale e anche di business.
Un'altra notazione che lei fa è che spesso la leadership si eserciti soprattutto volendo avere ragione a tutti i costi e non accettando le ragioni degli altri. Perché è diffuso questo difetto nelle aziende? È soltanto un difetto italiano o è universale?
Beh, io penso che sia un difetto universale. In realtà anche proprio il 2020, e quindi l'impatto che ha avuto il Covid a livello emozionale, ci ha in realtà indicato che noi dovremmo essere molto più aperti e confrontarci con gli altri. Mi spiego meglio. È evidente che qualsiasi progetto che noi portiamo all'attenzione all'interno di un'azienda ha sicuramente tantissimi punti di forza, ma anche molti punti deboli o alcuni punti deboli. Se noi ci apriamo agli altri e quindi mettiamo anche i punti deboli sul tavolo in modo che tutti poi ci aiutino e diano il proprio contributo a superarli, per me questo è di nuovo uno scatto evolutivo nella gestione, nella trasformazione dei problemi. È evidente che tutto si basa su un meccanismo di fiducia, perché io non devo aver paura di, diciamo, enunciare dove sono vulnerabile, ma anche i 30 trimestri di crescita consecutivi di Fastweb lo confermano. Mediamente aprirsi agli altri, al confronto, accettare anche i contributi di altri è un meccanismo di performance assolutamente efficace e positivo.
A proposito dello smart working di cui abbiamo parlato, lei a un certo punto scrive che dopo aver coltivato per anni questa che sembrava un'illusione, all'improvviso ci siamo trovati tutti in mezzo a questa esperienza, e aggiunge: si tratta di adottare un modello di relazione che ha poco a che fare con i device tecnologici, ma che ha invece molto a che vedere con l'intensità delle connessioni tra le persone. Quindi, di nuovo, secondo lei lo smart working favorisce i rapporti umani?
Sì, perché favorisce la fiducia. Se non c'è la fiducia non esiste un vero smart working. Io all'inizio di questa pandemia con alcuni colleghi di altre aziende, comunque con altri esponenti di altre aziende, sentivo la loro preoccupazione nel non poter controllare le persone, la forza lavoro. Ecco, questo non c'entra niente con lo smart working. In una nuova dimensione del lavoro è evidente che gli obiettivi devono essere chiari, la strategia deve essere chiara, ma è altrettanto vero che, diciamo, deve essere molto possibile per ognuno poter prendere delle decisioni, poter essere protagonista appunto poi nell'esecuzione di questa strategia, e il collante è la fiducia.
Il suo libro si conclude con una nota discografica, una sorta di colonna sonora. Ci sceglie un brano e ci spiega perché ha scelto questo brano, che cosa rappresenta per lei, poi lo sentiremo con gli ascoltatori.
Io direi che per me queste sono delle canzoni che rappresentano dei momenti specifici della mia vita e penso che sono comunque canzoni molto comuni. Se ne dovessi scegliere una, così che sento più vicina a me, è quella Born to Run di Bruce Springsteen, perché appunto rappresenta questo dinamismo, questa spinta continua al cambiamento, al miglioramento, alla performance, e spero appunto di poter correre con la mia azienda ancora per tanti trimestri in futuro.
E allora con Bruce Springsteen salutiamo Alberto Calcagno, autore di Get in the Game, la sfida della crescita. Buona serata.
Grazie mille, buona serata anche a voi.
Sul modo in cui sono le aziende ad approcciarsi al digitale interviene un altro imprenditore, Nino Lobianco, fondatore e manager di una delle più importanti società di consulenza, BIP, autore di È il momento di osare, Here to There. Riusciranno le aziende a sfruttare la potenza del digitale, pubblicato da RCS Open Lab, 296 pagine, 18 euro. Anche questo è un libro che nasce dall'esperienza di uno spiazzamento culturale, quello determinato, scrive l'autore, da un decennio caratterizzato da eventi, disponibilità di nuovi strumenti, comportamenti e mutamenti tali da produrre oggi un progressivo spiazzamento culturale che provoca uno sviluppo sempre più accelerato che non ha investito soltanto il mondo delle aziende ma l'intero consesso umano. Per descrivere questa esperienza e le conclusioni cui lo hanno condotto, Lobianco affronta prima la mutazione genetica dell'apparato industriale, come la definisce egli stesso, poi descrive i trend delle nuove attività specifiche che si stanno sviluppando. Infine evidenzia la portata delle conseguenze dei cambiamenti molteplici, concomitanti e diversi che si possono intravedere. E il libro tiene già conto dell'esperienza del Covid che all'autore ha reso evidenti molti aspetti. Ha fatto emergere una ventata di razionalità inaspettata, aggiunge: mai come in questo momento verrà premiato il collettivo e la sua capacità di sviluppare azioni con un alto livello di coordinamento. Lo sviluppo del digitale influenzerà praticamente tutte le attività economiche, ma anche le onlus e le istituzioni culturali esistenti al mondo. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Ancora una, poi smetto. Quante volte lo diciamo? Ancora una puntata della serie che sto guardando, poi basta. Ma quando una serie ci prende, diventa subito una maratona, è una puntata, poi sono un paio di puntate, poi tre, poi chissà. Ovviamente se la serie è quella giusta. E come si fa a scegliere quella giusta? Gli amici, l'algoritmo? Ma no, ci sono io, Marta Cagnola, e soprattutto ci sono tutti i più grandi esperti in... Ancora una, poi smetto. In podcast sul sito e sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. In questi giorni il governo ha ottenuto la fiducia delle due Camere e quindi è entrato nel pieno delle sue funzioni. Gli facciamo gli auguri di buon lavoro e andiamo un po' a esplorare che cosa pensano soprattutto quei ministri che sono al di fuori della politica, che sono stati inseriti dal presidente Draghi nel suo governo come espressioni tecniche, professionali. Ce ne sono diversi e cominciamo con due donne. La ministra della giustizia, Marta Cartabia, docente di diritto costituzionale, già presidente della Corte Costituzionale, che aveva pubblicato di recente con Adolfo Ceretti, che è un docente di criminologia all'Università degli Studi di Milano Bicocca, Un'altra storia inizia qui, la giustizia come ricomposizione, che raccoglie il testo della Martini Lecture promossa dal Centro Carlo Maria Martini e svoltasi appunto l'anno scorso a Milano. Il libro è pubblicato da Bompiani, 120 pagine, 10 euro. Riconoscimento e riconciliazione, il titolo dell'intervento di Marta Cartabia, intervento nel quale la ministra, partendo proprio dall'insegnamento del cardinale Martini, che aveva dedicato molte riflessioni al tema della giustizia, si interroga sulle forme e sulle strutture della giustizia penale, da considerare senza mai abbandonare la capacità di avere una visione realistica della persona umana. Cartabia riafferma con energia il principio della finalità rieducativa e riabilitativa della pena, che dunque non può fare del carcere un tempo di abbandono, come scrive ella stessa. Ma Martini, ricorda anche l'autrice, non era certo sordo alle ragioni delle vittime, del loro dolore, e da qui emerge, scrive, una tensione polare da cui si sprigiona un'energia creativa che si spinge sino ad abbozzare nuove forme di giustizia basate sulla riconciliazione. E sentiamo in conclusione di questo suo intervento le parole di Cartabia, che finiscono con l'assumere il tono quasi di un manifesto per il futuro, che dovrebbe metterci al riparo da tentazioni ricorrenti nell'opinione pubblica e anche in molti politici, purtroppo, di cedere al giustizialismo.
Da questa idea scaturisce una concezione davvero nuova della giustizia penale, che guarda al futuro, piuttosto che pietrificarsi su fatti passati che pure sono incancellabili. È una giustizia volta a riconoscere, riparare, ricostruire, ristabilire, riconciliare, restaurare, ricomporre, ricominciare. È una giustizia caratterizzata dal prefisso ri, che guarda in avanti e allude alla possibilità di una rinascita, senza cancellare nulla, anzi ricordando tutto in senso etimologico, apre una prospettiva nuova, pur essendo la storia la stessa di prima. È una giustizia che riapre una dinamica, una possibilità di cammino, di uno sviluppo futuro, senza inchiodare il soggetto, reo e vittima, alla fissità di un passato, ma proietta il vissuto, che non si può dimenticare, nel futuro.
Nel libro Cartabia si rifà anche alla concezione della giustizia che ci viene dalla civiltà greca, sulla quale aveva scritto un altro libro con Luciano Violante, ex magistrato ed ex presidente della Camera, Giustizia e mito, con Edipo, Antigone e Creonte, per indagare i dilemmi del diritto continuamente riaffioranti nelle nostre società. Questo libro era stato pubblicato dal Mulino, 176 pagine, 13 euro. L'ex rettore della stessa Università di Milano Bicocca, Cristina Messa, è diventata a sua volta ministro per l'Università e della Università della Ricerca. Messa è una scienziata, un medico specializzato in diagnostica per immagini, autrice di 180 lavori scientifici, e un suo collega, Patrizio Bianchi, che è stato invece rettore all'Università di Ferrara, è stato nominato ministro dell'istruzione. Bianchi è stato a lungo collaboratore del Sole 24 Ore e assessore alla Regione Lombardia per lo sviluppo sociale, la formazione professionale, l'università, la ricerca e il lavoro. Di Bianchi, il Mulino da poco pubblicato Nello specchio della scuola, quale sviluppo per l'Italia, 182 pagine, 13 euro. Questo è un libro significativo perché aggiorna la situazione prodotta dal Covid, l'esame della situazione attuale, e dunque è utile per immaginare come potrà orientarsi l'operato di Bianchi, ministro. Proprio la pandemia, secondo il nuovo ministro, ha fatto emergere quattro temi che dobbiamo adesso affrontare. A che cosa serve la scuola nell'epoca di internet? Quale autonomia garantire alla scuola italiana? Che rapporto costruire col territorio? O come affrontare il divario sempre più accentuato tra nord e sud? A questo proposito, ricorda Bianchi, nel nord il tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione si avvicina alla media europea, cioè del 10%. Nel sud invece siamo a oltre due volte la media europea. Inoltre ricorda Bianchi che nel sud e nelle isole i risultati educativi, lo cito, sono più bassi della media nazionale, e questa divergenza si aggrava con l'avanzare del percorso di studi. Il sud e le isole, aggiunge, presentano una maggiore variabilità tra scuole e tra classi, con una polarizzazione che crea nuove diseguaglianze all'interno della stessa area più arretrata. E poi, quarto punto, perché l'Italia cresce meno degli altri paesi europei negli ultimi 20 anni. E una delle ragioni, risponde Bianchi, sta proprio nel fatto che occorre costruire una disponibilità generalizzata di competenze in grado di comprendere e risolvere problemi complessi che richiedono creatività e lavoro di squadra, cosa che in Italia manca. Perciò, conclude l'autore, la scuola diviene il perno di ogni politica di rilancio. Bianchi illustra le condizioni dell'istruzione in Italia, i temi legati all'importanza della formazione per la nascita, per lo sviluppo di una nuova classe dirigente, le sfide da vincere dopo il Covid, e indica 10 obiettivi che possiamo immaginare saranno la stella polare della sua permanenza al ministero. E ricordo i titoli di questi obiettivi: un grande piano nazionale contro la dispersione scolastica, un rilancio dell'istruzione e della formazione professionale, un progetto di alfabetizzazione digitale, la rivisitazione e il rilancio delle norme sull'autonomia, la messa a disposizione di risorse finanziarie e umane adeguate con un piano nazionale di architettura scolastica, la definizione dei rapporti tra amministrazione centrale, regioni, comuni e province e infine la elaborazione di un piano per il diritto allo studio e l'accesso alle nuove tecnologie, la ridefinizione di contenuti, curricula e durata degli studi, la preparazione degli insegnanti e dirigenti di tutto il personale, la partecipazione delle famiglie e il rilancio degli organi collegiali. Enrico Giovannini, docente di statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata, già chief statistician dell'OCSE ed ex presidente dell'Istat, nonché ministro del lavoro e delle politiche sociali, è il nuovo ministro delle infrastrutture e dei trasporti. E di lui segnalo il contributo in un libro anche bello, Italia nel cuore, la bellezza che dà speranza, con le fotografie di Luca e Pepi Merisio, quest'ultimo ci ha lasciato il 3 febbraio. E i testi che accompagnano questa immagine di Massimiliano Porri, libro pubblicato da ECRA, 240 pagine, ricchissime appunto di immagini, 43 euro. Questo volume è la 39esima tappa nella collana fotografica Italia della nostra gente, dedicata al paesaggio italiano colto nelle immagini di papà e figlio Merisio, che hanno anche documentato l'impatto del Covid. E Giovannini proprio apre il volume con parole non di circostanza, nelle quali sintetizza l'impegno che lo ha caratterizzato in questi ultimi anni a favore della sostenibilità. Giovannini infatti ha fondato ed è stato portavoce dell'Alleanza dello Sviluppo Sostenibile. Per Giovannini è anche un'epidemia, anche questa epidemia, così come avvenne con la peste del XIV secolo, alla quale seguì il Rinascimento, può portare, scrive, a un nuovo inatteso equilibrio. Sempre di Enrico Giovannini, La Terza ha pubblicato un libro scritto con un altro economista, nonché ex ministro per la coesione territoriale nel suo caso, e anch'egli con un'esperienza all'OCSE, cioè Fabrizio Barca. Il libro si intitola Quel mondo diverso da immaginare per cui battersi che si può realizzare, pubblicato dalla Terza, 136 pagine, 15 euro. Qui i due autori presentano un modello che, preso atto di quello che considerano il fallimento del cosiddetto neoliberismo, superi la predominanza del PIL come unica misura del benessere del cittadino per ascoltare di più la voce dei cittadini e consentire loro di scegliere e di non subire il futuro. Un altro ministro tecnico è Roberto Cingolani, ministro dell'Ambiente e della Transizione Ecologica, fisico per molti anni, direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, poi responsabile del Dipartimento Tecnologia e Innovazione del gruppo Leonardo. A un anno fa risale la pubblicazione con Paolo Vineis, che è un epidemiologo nonché vicepresidente del Consiglio Superiore della Sanità, e Luca Carra, direttore del giornale online Scienza in Rete, di Prevenire, manifesto per una tecnopolitica, pubblicato da Einaudi, 130 pagine, 15 euro. Questo libro, che è stato scritto prima del Covid, affronta i tre debiti che ci sovrastano: il debito ambientale, quello economico-sociale e il debito cognitivo, di cui quest'ultimo si parla ancora troppo poco. Tre debiti che caratterizzano una situazione che anche per gli autori, come per Giovannini, ha caratteri ambivalenti, con aspetti preoccupanti che si associano anche però a prospettive positive. E studia la questione il libro da un punto di vista particolare, quello della interrelazione tra il nostro organismo e l'ambiente esterno. È una strategia preventiva per esempio la riorganizzazione del sistema sanitario potrebbe essere decisiva per ridurre i costi di questi tre debiti, ma per farlo insistono gli autori nell'importanza del metodo scientifico, che diventi capace di vincere quella che definiscono la diffusione di false credenze, come per esempio quella diffusa dai no-vax.
Il confettino.
Questa versione terrorizzata del confettino introduce la segnalazione di una serie televisiva per adulti che è in corso su Sky Art di Carlo Lucarelli, da un'idea dello stesso Lucarelli con Mauro Smokovic, in compagnia del lupo Il cuore nero delle fiabe. Va in onda questa serie lunedì alle 21.15, ancora per 6 puntate, e ognuna di queste affronta una fiaba celebre per riscoprirne risvolti insoliti, addirittura terribili in certi casi, che le hanno ispirate direttamente o indirettamente. Domani sera, per esempio, esempio Lucarelli ci parlerà di Barba Blu con Massimo Picozzi per ricollegarlo ai personaggio storico che lo ispirò, Gilles de Rais, vissuto nel XV secolo, eroico guerriero ma anche omicida seriale soprattutto di ragazze, un personaggio al quale si ispirò per la sua fiaba appunto Perrault. Una biografia di Barba Blu è uscita tra l'altro l'anno scorso da Einaudi, l'autore Ernesto Ferrero, 276 pagine, 12 euro, il sottotitolo del libro è Gilles de Rais e il tramonto del Medioevo, un libro che illustra e presenta come il protagonista di un noir questo fosco personaggio storico. E finalmente per i ragazzi segnalo che Barba Blu è compresa nell'edizione delle più belle fiabe di Perrault, pubblicate da Mondadori, illustrate da Paolo Domenicone nella Bosnia, 144 pagine, 9,50 euro. Esiste anche una versione, edizione questa un po' più vecchia, pubblicata da Giunti, con le opere di Perrault tradotte da Collodi. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.